è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Buongiorno da Bruxelles a Mario Borghezio, eurodeputato della Lega Nord. Buongiorno Borghezio.
Buongiorno e buona padania a tutti.
Buona. scintillante buona inizio. Padania. Allora.
Beh, scintillante inizio, noi lo conosciamo bene questo inizio di Borghezio, non capisco perché.
Diciamo, è un rito.
Non capisco perché il conduttore di Omnibus, il pur valido vice direttore, credo, della 7.
Sì, è di culotta, grandissimo. Certo.
E si sia stupito per questo saluto di Borghezio che accompagna tutte le sue apparizioni televisive, radiofoniche, eccetera, eccetera. Borghezio oggi al centro dell'attenzione per quello che ha detto sull'inno di Mameli, lo ha definito un po' sfigatello.
Mi piace molto di più il va pensiero, non voglio certo non penso si possa confrontare le note straordinarie di Verdi con quell'inno un po' sfigatello che è l'inno che è stato scelto per lo Stato italiano unitario.
L'inno di Mameli sfigatello, secondo, a lungo è stato considerato così, però certo Borghezio lo dice in senso dispregiativo, per carità, però a lungo è stato
veramente patetiche.
Sì, devo dire patetiche. Borghezio ancora, un caro saluto. Oggi chissà quante persone hanno sventolato il tricolore. Sicuramente io a Milano ne ho viste molte, almeno con il tricolore fuori dalle finestre, sì. Fuori dai balconi.
Anche a Roma è pieno, sì.
Sicuramente più nelle grandi città, secondo me, però è una mia impressione, E Borghezio rivolge così un caro saluto a chi perde tempo sventolando il tricolore.
Il secessionismo è solo dormiente.
Viva la Padania,
lei ci ha detto questo.
Un caro saluto a quelli che oggi perdono una buona giornata di lavoro sventolando il tricolore. Sarebbe meglio lavorare.
In Parlamento c'erano solamente 5 o 6 leghisti, tra cui Bossi, che però ha applaudito il discorso di Napolitano, ha detto che è stato un grande discorso, che è un punto di riferimento, eccetera, eccetera. Però su tutti i parlamentari, senatori e deputati, ce n'erano solo 5. I ministri, i sottosegretari, un sottosegretario e un soldato semplice che è un che si chiama, adesso me l'ero appuntato qui, dopo lo riprendo. Va bene, 800 24 00 24, questa è la Zanzara e Saviano ci dice che l'Italia non ne può più di questo governo, il sondaggista Saviano, sentite.
Vabbè,
l'Italia è arrivato a una situazione di saturazione in cui la classe politica, la classe dirigente, insomma, non se ne può più della politica di questo governo. Si sente, si percepisce anche tra le persone che lo hanno sostenuto. Vogliono un rinnovamento.
A proposito di nucleare, c'è una notizia clamorosa appena uscita che secondo me verrà smentita tra 2 secondi, ed è questa: è finita, non possiamo mica rischiare le elezioni per il nucleare, non facciamo cazzate. Il ministro dell'Ambiente Stefano Prestigiacomo si ferma a colloquio con il ministro dell'Economia Tremonti e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Bonaiuti e indica la strategia per l'uscita dell'Italia dal nucleare. Il responsabile del Dicastero di 20 settembre ascolta la collega con interesse, cioè Tremonti ascolta Prestigiacomo. Bisogna uscirne, aggiunge la Prestigiacomo, ma in maniera soft. Ora non dobbiamo fare niente, si decide tutto tra un mese. Alla conversazione assiste anche, si unisce il ministro dello Sviluppo Economico Romani. Questa la conversazione carpita da alcune agenzie di stampa, io vi sto leggendo l'Ansa, la sintesi è questa: Prestigiacomo è finita, ora uscirne in modo soft. La stessa Prestigiacomo che qualche giorno fa aveva detto nucleare avanti tutta. Ora la questione è molto semplice, al di là dei nuclearisti e gli antinuclearisti, fosse vera questa conversazione, fosse vero quello che ha detto la Prestigiacomo, si tratterebbe di una dimostrazione molto palese, molto evidente, della totale inadeguatezza della nostra classe politica, totale. Perché, ripeto, si può essere nuclearisti o antinuclearisti, ma non si può passare in 10 giorni da dire avanti tutta a dire bisogna uscire in maniera soft, e soprattutto non si può dire è finita, ma non possiamo mica rischiare le elezioni per il nucleare. Cioè il problema è rischiare le elezioni per il nucleare, cioè è solo un problema di opinione pubblica.
Hanno percepito in ritardo, ma forse mi ci metto dentro anch'io che non l'avevo capito con esattezza, la portata di quello che sta
avvenendo. No, ma il punto non è questo, non è essere avere
come
dei dubbi.
Come decifrano anche in base all'opinione
pubblica. Sì, ma lascia perdere questo, lascia perdere la questione della motività.
Che è costruito sulla paura il consenso.
Sì. Davide, il punto non è questo, ti ripeto, non è tanto quello che ha detto prima la Prezzi Giacomo o quello che dice adesso, è il fatto che sostenga non possiamo mica rischiare le elezioni per il nucleare, cioè il nucleare che dovrebbe essere per i nuclearisti naturalmente, tra cui mi annovero modestamente anch'io, una scelta di lungo periodo pensata, certo, non in base alle convenienze elettorali, viene invece, come dire, trattato alla stregua di un qualsiasi argomento di campagna elettorale, perché questa
era... per forza è così, sull'onda emotiva del Giappone è evidente, ma se anche Veronesi, voglio dire, mi ha stupito molto di più.
No, ma Veronesi non dice nulla. Veronesi non è che dice dobbiamo uscire. Non è che dice dobbiamo uscire.
Ho letto oggi una notizia poco fa di uno
stop. Ma non dice dobbiamo uscire, come dice la Prezzi Giacomo invece.
Dice una cosa che qualche giorno fa noi avremmo sbeffeggiato.
No, assolutamente no.
Bisogna prendere tempo, pensarci bene.
No, dice noi abbiamo una posizione privilegiata perché siamo all'inizio di un percorso e dunque dobbiamo prendere...
Ma che vuol dire?
No, siamo all'inizio...
Bisogna pensarci bene. Abbiamo detto anche in qualche puntata precedente... Tu giustamente hai sorriso, ma l'avrei fatto anch'io, di quelli che dicono bisogna pensarci bene, prendiamoci un po' di tempo.
No, sulla sicurezza bisogna sempre, non hai capito, sulla sicurezza bisogna sempre riflettere, bisogna sempre imparare dalle esperienze, è questo che dice Veronesi.
Ci hanno spiegato che questo nucleare di oggi è molto più sicuro di quello di qualche anno fa,
certo.
Quindi che c'è da vedere ancora?
No, c'è da vedere naturalmente, ci sono sempre la tecnologia si evolve sempre dal punto di vista della sicurezza.
D'accordo,
comunque, in ogni caso
questa generazione arriverà tra 20 anni.
Vabbè, ma lasciamo perdere adesso tra noi i discorsi tecnici. Abbiamo
tutti stanno facendo un passo indietro, perché a tutti gli brucia dietro per le elezioni.
Sì, no, ma questo è un passo indietro molto più clamoroso degli altri, se fosse confermato. Abbiamo tra noi una persona che è stata al centro dell'attenzione mediatica in queste ore, perché il suo voto è stato decisivo nella questione dell'Election Day, che secondo alcuni fa risparmiare un sacco di soldi, dunque bisognava accorpare le elezioni amministrative con il referendum. Marco Beltrandi, radicale eletto nel Partito Democratico, buonasera.
Buonasera a voi.
Allora, lei verrà espulso dal Partito Democratico? Dal gruppo?
Credo proprio di no, non ne vedo la ragione.
Ma qualcuno l'ha proposto?
Ma non mi risulta, a me non risulta assolutamente, e peraltro mi permetto di dire che sarei assai sorpreso, visto che...
Ma qualcuno voleva prendere provvedimenti, però leggo, la Bindi dice una cosa gravissima, bisogna prendere provvedimenti,
sì.
Anche Franceschini ha detto una cosa di questo tipo. Che provvedimenti si possono...
Allora mi auguro che vengano presi provvedimenti anche per coloro che ieri erano assenti nel PD, perché... c'erano 10 assenti, quindi...
Questo è vero, 12 mi sembra, no?
No, 10 del PD, poi ce n'erano 8 di Future Libertà assenti, ce n'erano 2 dell'Italia dei Valori. Faccio notare che, insomma, sarebbe bastato uno di questi, per cui l'effetto del mio voto non sarebbe più stato decisivo.
Ti amo Terrone, ti amo Terrone.
Siamo qui, allora, Parenzo...
Buonasera, qui Italia.
Dove sei?
Buonasera,
che fai? Il verso a...
Adesso, da qui ai prossimi 364 giorni io inizierò sempre il collegamento con la Zanzara dicendo buonasera qui Italia, in omaggio ai 150 anni.
Invece di qui Padania, no?
Sì, buonasera qui Italia.
Chiedo scusa, ma dovevo una risposta.
Sì, Beltrandi, dica, non si preoccupi, siamo qui.
Allora, si tratta di questo. Dicevo, forse si sorprenderà a sapere che nel 2000... si votavano per 7 quesiti referendari radicali,
sì.
E fummo noi radicali a rifiutare l'accorpamento con motivazioni non dissimili da quelle che...
Ma altre volte non è andata così però.
Altre volte non è stato così, è vero. Allora, il problema è questo. Io sono contrario...
Cioè non sarà perché, mi scusi, la domanda è questa, non sarà perché questi 3 referendum non vi interessano? Cioè voi a raccogliere le firme?
No, assolutamente, ci interessano e come, tanto più che, per esempio, noi siamo stati molto prima del disastro giapponese tra i pochi a dire che il nucleare italiano, il nucleare in Italia oggi sarebbe una follia da molti punti di vista, quindi non è assolutamente così.
Okay, il motivo qual è allora? Perché siete contrari di principio all'accorpamento tra elezioni amministrative ed elezioni e del referendum? No, perché altre volte l'avete pensata diversamente.
Allora, la questione è che se facciamo una battaglia, come io credo necessaria, per cancellare il quorum,
sì,
quindi per far vincere il confronto fra sì e no, senza tatticismi come quelli di non andare a votare,
sì,
è evidente che questa battaglia è difficilmente compatibile con sostenere le ragioni dell'accorpamento.
Però mi scusi, perché, è una cosa un po', no, un po'
una cosa folle.
È una cosa difficilmente
adorabilmente radicale,
sì, una cosa molto molto radicale, ma incomprensibile. Cioè, voi siccome siete a favore dell'abolizione del quorum e sapete che non c'è una maggioranza su questo e non c'è un consenso su questo e non so tra quanti anni si potrà arrivare, allora per questo rifiutate l'accorpamento. Cioè, mi sembra un ragionamento un po' difficile da far comprendere alla gente, o no?
Si tratta di questo. Se io accorpo referendum ed elezioni amministrative, io usufruisco in un certo senso come promotore di referendum di un effetto di trascinamento.
No, ma questa è anche la mia idea, è corretta questa cosa qui. Però
allora il problema è questo: ma crediamo davvero di rilanciare l'istituto referendario con un risultato diciamo così aiutato fortemente da un effetto?
Beh, magari sì, Beltrandi, ma ho capito, ma il problema è un altro. Voi volete che si raggiunga il quorum a questi referendum o no? Come per esempio il Partito Democratico, di cui lei è alleato e di cui fa parte del gruppo alla Camera?
Sì, io infatti andrò anche a votare.
E allora se lei vuole raggiungere il quorum, la cosa migliore è quella di accorpare.
No, guardi, io penso che io voglio raggiungere il quorum, ma senza sotterfugi e scappatoie, cioè alla luce di una campagna referendaria. Cioè,
ma ci sarebbe stata lo stesso
la campagna. Mi permetta solo una considerazione. Questa roba qui, io adoro i radicali, vi piacciono, li ho anche votati in passato e anche in presente, forse in futuro non lo so. Ma questa storiella qua che lei ci sta raccontando, che è adorabilmente radicale, cioè nella tradizione radicale, questa cosa anche molto dialettica che lei sta sostenendo e politica che sta sostenendo, mi ricorda la storiella del marito che si taglia i coglioni per fare un dispetto alla moglie. Cioè, siccome io devo rilanciare il referendario, ma sì, i cittadini devono essere consapevoli di andare a firmare perché devono firmare far venire il quorum al referendum, allora scorporo la data, che è una follia. Perché lei sa meglio di me che un cittadino quando va a votare può scegliere anche di non ritirare la scheda del referendum e quindi far saltare il quorum.
Sì, se quindi ci fosse informazione, sì, certo, ma l'informazione non c'è, come sapete bene, quindi la più parte della gente va a ritirare quello che gli dà.
Però Beltrandi, mi scusi, questa sua idea l'aveva spiegata a quelli del Partito Democratico?
No, io l'avevo spiegata ai miei colleghi radicali.
No, ma quelli del partito, lei fa parte del gruppo del Partito Democratico.
Sì, io faccio parte di una delegazione autonoma nel gruppo.
Vabbè, ho capito, lei è stato eletto nella lista del Partito Democratico, adesso non è che...
Okay, d'accordo. Però il Partito Democratico ci ha riconosciuto un'autonomia.
D'accordo.
Come delegazione autonoma.
Cioè, la sua posizione diversa sulla questione dell'Election Day, che è una mozione presentata da Franceschini, cioè comunque dal capogruppo, l'aveva spiegata al capogruppo, a qualcuno, lo sapevano che lei avrebbe votato contro?
No, come in tanti casi nessuno sa perché non se ne discute dentro il PD, cioè non c'è stata nessuna riunione.
Beh, loro volevano l'accorpamento, però questo mi sembra evidente, lo dicono ormai da giorni, lo dicevano da giorni che volevano l'accorpamento.
Sì, ma non c'è stata nessuna occasione per discuterne, punto.
Il fatto è che lei non
è incomprensibile.
Lei non pensava di essere decisivo, diciamo la verità, Beltrandi.
Ma
no,
certo che io non pensavo di essere decisivo, ecco. Se no mi sarei astenuto, almeno. E poi non sarebbe, se mi fossi astenuto, sai cosa sarebbe successo? Che la mozione sarebbe stata respinta comunque.
Beh, astenuto lo stesso, però se lei avesse votato insieme al gruppo del Partito Democratico sicuramente sarebbe stata,
sì, certo,
sarebbe passata.
Certo, questo sì, ma anche se Piero Fassino fosse stato per esempio presente in Parlamento, la mozione sarebbe passata.
Beh, alcuni dicono che quelli assenti erano tutti giustificati per missioni o cose di questo
tipo. Ma a me non risulta proprio, poi sa, ci vuol poco per farsi giustificare, insomma.
Questo è vero che Fassino, per esempio, mi sembra che sia uno dei più assenteisti in Parlamento, se non sbaglio. Ma lasciamo perdere Fassino e quelli assenti. Senta, Beltrandi, la questione del risparmio. Molti ci dicono che sarebbero risparmiati 300 milioni. A lei non gliene frega niente di questo?
No, 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 sono molto sensibile.
Come? Allora ha votato contro.
Aspetti, non mi lascia finire.
No, lascio finire.
Tant'è vero che io sono favorevolissimo ad accorpare le consultazioni elettorali, tranne quando c'è di mezzo un quorum da conseguire. Perché a quel punto lì si bilancia da una parte il risparmio, è vero, ma dall'altra parte la, diciamo così, la regolarità piena del risultato referendario.
Cioè, a lei del risparmio, a quello che dicevo io, il risparmio lo mette in seconda posizione rispetto al, al fatto che lei pensa che il referendum sarebbe meno regolare perché, perché...
Ma cosa meno regolare? Ma che roba è?
Beh, non lo so, ma chiedila a lui, mica lo devi chiedere,
ma no,
a me.
Ma Petrani, ma si rende conto che, voglio dire, voi radicali avete il pregio di non aver mai considerato i cittadini dei coglioni e delle persone che ragionano se debitamente informati. Questo è uno dei pregi dei radicali. Allora, se voi spiegate alla, alla gente che possono ritirare per fare, ottenere il quorum o non ritirare le schede, i cittadini lo capiscono e saranno liberi di scegliere.
Sì, sì, no, ma sono d'accordo, c'è però un piccolo dettaglio. No, c'è un piccolo dettaglio che trascura.
Fate sempre delle cose fuori dal coro per farvi notare. Però
no, no, c'è un piccolo dettaglio che trascura.
E qual è? Qual è il dettaglio? Qual è il dettaglio?
Il dettaglio è che in Italia la storia delle consultazioni referendarie si è fatta tutta in assenza pressoché totale o in gran parte di informazioni.
Sì, però lasciamo perdere la storia. Un'ultima cosa, poi devo chiudere. Beltrandi, mi fanno notare giustamente che lei è contro il nucleare, dunque a favore di quel referendum, no? Dirà, mi ha detto prima che andrà a votare sì a quel referendum, giusto o no? Quello che è. Però mette la battaglia del quorum, tutta per carità nobile, bisogna abbassare il quorum, cose di cui si parla da 20-30 anni se non di più, sopra quella contro il nucleare. Mi pare una cosa, un paradosso assoluto, o no?
Beh, è una sua valutazione, io ne ho una diversa.
Vabbè,
cioè, io voglio riappropriarmi dell'istituto referendario.
Ho capito, però
credo che quel mezzo serva.
Parenzo, ti trovi dalla residenza dei Parioli a Roma come Costanzo?
Come Costanzo, no? Ti ricordo, diceva, dal teatro Parioli in Roma.
E che fai alla residenza dei Parioli a Roma?
Sono ai Parioli, a casa di un amico, in via Bertoldo. Do anche l'indirizzo.
No, non dare l'indirizzo, non frega niente a nessuno, perché l'indirizzo esatto, va. No, per carità. No, poi c'è qua, potresti passare qualche rischio.
Sono andato al cinema oggi pomeriggio a riflettere.
Al cinema?
Vedere un bellissimo film, molto politicamente corretto, una commediola all'italiana con Raoul Bova.
Sì.
E la bellissima Cortellesi, molto bella.
Va bene, fai partire il TG3 per favore.
Ah, i titoli del TG3 diretto dalla Bianca Berlinguer.
La festa dei 150 anni, Napolitano alla Camera, l'Italia è una, no a cieche partigianerie, reggeremo con senso del limite responsabilità. Al Gianicolo, in chiesa, Berlusconi accolto dai fischi, solo una pattuglia di leghisti, in aula, Bersani, siano coerenti o vadano a casa. Manifestazioni e festa da Piazza Unità d'Italia a Trieste, fino ai tricolori sventolati dai migranti a Lampedusa, l'inno nei teatri e nelle scuole. Falliti tentativi di raffreddare i reattori, radiazioni in aumento, droni in azione sulle centrali, nuova scossa di terremoto. Gli americani accusano, Tokyo non dice la verità, l'ambasciata italiana, partite subito, 15.000 i morti accertati, decine di migliaia dispersi. Il governo ora frena sul nucleare, Veronesi, serve una pausa di riflessione profonda, l'opposizione massimo impegno sul referendum. Raid aerei su Bengasi, tra poco più di un'ora l'ONU decide sulla no-fly zone, Tripoli minaccia, colpiremo navi e aerei nel Mediterraneo.
Come comoda la poltrona, ecco perché sono tutti quanti là, incollati agli schienali, ben vestiti, educati e pettinati.
Conferenza stampa di Saverio Romano. È il designando per diventare ministro dell'agricoltura, uno dei leader, dei responsabili, caro Parenzo. Conferenza stampa perché c'è attrito, c'è fermento tra i responsabili, perché Berlusconi non chiude la vicenda, vorrebbe fare questo rimpasto con ministro e sottosegretari, ci sono problemi di diverso tipo, pare, non lo so se sia stato smentito, che il Presidente della Repubblica Napolitano non gradisse molto la presenza di Romano, di Saverio Romano, non so, per trascorsi giudiziari, ma la notizia poi è stata non dico smentita, ma insomma non è certa la cosa. E Romano dice, io
avere avuto problemi giudiziari.
No, ma Romano poi tra l'altro in questa conferenza stampa, Saverio Romano, leader dei responsabili, pochi giorni fa alla Zanzara.
Beh, leader adesso.
leader, uno dei leader, dei responsabili, no, sì, effettivamente leader, non è il leader, leader, effettivamente non è il leader. Io non ho mai preso una contravvenzione, dice. Sentite.
Non capisco per quale ragione dovrebbero esserci queste perplessità per una persona che non ha mai avuto una contravvenzione in vita sua, non ha mai avuto né un rinvio a giudizio, né un processo penale, né una condanna, che fino alla sua settima generazione di persone assolutamente incensurate e lontane da qualsiasi problema che possa condizionare le scelte. Quindi
a stare qua e a trascurare i miei affetti più cari, i miei cani, le mie vacanze, tutto questo perché? Per me servire lo Stato è un piacere, è un dovere. Io pago sempre da bere. Look at me.
Beh, si capisce un po' l'arrabbiatura di Romano e dei responsabili, perché per esempio Romano alla Zanzara aveva detto, proprio qui, nostro ospite, beh, mentre firmo con Napolitano immagino la folla applaudente. O lei la scena di Saverio Romano, giacca e cravatta, tutto preciso, davanti a Napolitano che firma, giura sulla Costituzione, se l'hai immaginata? Quante volte se l'hai immaginata?
Con una folla applaudente che aspetta questa firma, tutti là in fila.
Tutti che urlano Roma!
Ma guardi, è il sogno che avevo da bambino. E cadevo dal letto, poi svaniva il sogno.
Nella storia c'è puzza di bruciato, scappato.
Va bene! Questo era il sogno di Romano che ancora non si realizza, però, non si realizza. Beh, qualche anno fa sarebbe stato difficile dire che la sinistra, no, il tricolore, eccetera, eccetera. Però Bersani sostiene che vuole il Partito Democratico come un partito di patrioti. Senti.
Io voglio che il PD sia un partito di patrioti, di autonomisti e di riformatori. Però la patriota è sempre stata legata ai democratici, quelli che sono.
Vabbè, invece Borghezio dice che l'inno di Mameli è sfigatello, dichiarazioni e controdichiarazioni, il signor Reguzzoni, che è il capogruppo alla Camera, oggi non c'era, perché dice che è a casa con le figlie. Bruceranno
tutti. Io non ci sarò perché hanno deciso di chiudere gli asili e quindi sarò con le mie figlie.
Gli altri deputati che faranno?
Questo non lo so, ognuno ragionerà secondo coscienza, ma non vogliamo fare polemiche inutili, a questo paese servono le riforme su cui il governo sta lavorando.
Ecco perché. E sfumiamo sulle riforme su cui il governo sta lavorando. E Di Pietro invece sempre sul nucleare, che da contadino aveva capito tutto un anno fa. Pensate un po', aveva capito tutto un anno fa.
L'anno scorso, contadino, scarpe larghe, cervello fino, avevo capito che questo era un problema che poteva mettere a rischio la nostra incolumità. Ed oggi siamo qui a discutere. Allora diamo quello che dobbiamo fare, dire agli italiani, quel giorno non craxate, non andate al mare, andate a votare e fate le vostre
adesso scelte. Ci carezze
del potere. La traduzione di non craxate è riferita a quanto Craxi disse nel 92 sul referendum sulla preferenza unica, cioè andate al mare nel 92 o 93, non ricordo. E dunque non craxate, questo il Di Pietrese del giorno. 800 24 00 24 Massimo, provincia di Ancona, buonasera.
Buonasera dottor Cruciani, buonasera anche a Palermo.
Dica.
Volevo dire insomma al caro Borghezio, che si preoccupa di dire agli italiani di andare a lavorare, vorrei sapere quanti giorni l'anno lavora lui. Io sto lavorando.
Vabbè, ma non risponda a Borghezio, non c'è bisogno di rispondere.
Era solo una piccola battuta. Per quanto riguarda invece le parole di Saviano, io penso che il pensiero di Saviano non sia solo suo, perché io con 39 anni ero piccolino, vedevo questi politici in televisione, sono arrivato a 39 anni, vedo sempre loro.
No, però mi scusi, Saviano non ha detto via tutti i politici, ha detto l'Italia non ne può più di questo governo. Va bene, Massimo.
Una rinfrescatina, ci
ma non ha detto questo esattamente, ha detto non ne può più, l'Italia non ne può più di questo governo. Grazie, a dove andiamo? Taranto, Pasquale, buonasera.
Buonasera dottor Cruciani, complimento per la trasmissione. Io volevo intervenire in merito alla festività dell'Unità d'Italia di oggi, raccontando la mia storia. Sono un imprenditore, ho circa 200 dipendenti, di cui sono in consegna attività, e quindi oggi per me 100 di questi 200 ho dovuto farli lavorare pagando la giornata doppia. Pertanto mi dica che benefici l'economia in questo momento particolare che stiamo attraversando, che tanto un'azienda non ha fatto ricorso a cassa integrazione, viene penalizzata con 15.000 euro in più perché c'è oggi l'Unità d'Italia.
Sì, però Pasquale, abbia pazienza, io credo che non sarà questa giornata del 17 marzo, io non ero favorevole al fatto che fosse una festività, Detto questo, poi una volta che viene proclamata la festività il 17 marzo, non credo che sia un danno incalcolabile alle imprese italiane. Insomma, i problemi sono altri, non è la giornata di vacanza o la giornata di festività. Francamente, Pasquale, poi capisco che uno debba pagare quello, quell'altro, che i costi ci siano, ma non è questo il punto.
Sono tutti quanti là incollati agli schienali.
A proposito di 17 marzo e feste, caro Parenzo, sì? Senti qualcosa dalle Iene di ieri sera? Per esempio, un esponente dei responsabili, un tale Vincenzo Danna, penso, no? IR,
Danna o
che significa? Iniziativa responsabile, Vincenzo Danna? Sicuro, 100%. Unità d'Italia nel 1960. Senti.
L'anno dell'Unità d'Italia, va bene, lo sappiamo, che è il
1860, quando è stata liberata Roma con Porta Pia e Roma è diventata capitale d'Italia.
Se l'Unità d'Italia è 1860, perché festeggiamo i 150 anni nel 2011? Non dovremmo festeggiare i 151 anni?
Credo che il 1860 non si conti, che si va dal 1860 in poi, no?
Ah, quindi 1860 più 1.
Certo. Okay.
1860, naturalmente, non 1960, come ho detto prima io. Qualcuno scappa poi, la Sant'Anca che dice non mi faccio fare esami da lei, che è una buona risposta, per esempio.
Che cosa è successo il 17 marzo?
Cosa deve fare? Un esame? No, guarda, l'esame da lei non li faccio.
Perché proprio questa data, il 17?
Perché lei lo sa cosa è successo nella storia il 17 e allora deve leggere qualche libro. No, le lascio il mio anello sull'Unità d'Italia.
Magari, così me lo rivendo.
E poi Vincenzo Alaimo, ex UDC. Onorevole Vincenzo Alaimo, sentite.
Il 17 marzo preciso io non lo ricordo con molta chiarezza. Però per averlo scelto vuol dire che c'è stato qualcosa di importante, di storico, che va realizzato e va ricordato.
Chi regnava nel Regno di Sardegna?
Chi regnava?
Sì.
Lei mi fa una domanda, delle domande storiche che ovviamente io ho dimenticato.
Chi poteva essere?
Me lo dica lei, così io imparo.
Chi fu poi il primo re d'Italia?
Beh, Vittorio Emanuele.
Che numero?
Vittorio Emanuele primo.
No, chi si incontrò a Teano?
Beh, lo so, ma non me lo ricordo.
Roma quando divenne capitale? La provincia di Porta Pia.
Esatto.
Che data era?
900... Dunque nel 46 c'è stata la liberazione, nel 44-45 c'è stato... non vorrei dire cose sballate.
Va bene, però alcuni sono scusabili, diciamo, no? Però questa cosa dimostra che, diciamo, le date della storia patria non è che siano patrimonio di tutti. 800...
Però il povero Vittorio Emanuele II di Savoia, insomma, almeno ricordarsi di lui.
Sì, forse sì, Vittorio Emanuele II, sì. 800 24 00 24. Geppino da Napoli, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Buonasera anche a Parenzo.
Grazie.
Dica, senta. Dica Geppino, dica, si esprima.
Buonasera, senta, volevo intervenire sempre in merito all'argomento di cui stavo trattando adesso. Io credo che i radicali, dei quali ho diviso diverse battaglie, credo che abbiano svuotato loro di interesse per gli elettori lo strumento del referendum, che è uno strumento che permette agli italiani ogni tanto di esprimere il proprio parere e proponendo 7, 8, anche 9 referendum contemporaneamente hanno creato un disinteresse nell'elettorato e quindi ha bisogno il referendum stesso di essere... di avere degli stimoli, ad esempio come un accorpamento con delle elezioni.
Vabbè, insomma, lei è favorevole locali. All'accorpamento o no? Non ho capito ancora.
Sicuramente,
bene.
Anzi, io le chiedo una cosa, Cruciale.
Sì, mi dica.
Volevo sapere perché lei mette in dubbio che ci sia un risparmio?
Perché credo che le cifre non siano sicure, non è che sia sicuro che siano 300 milioni. Il risparmio c'è sicuramente, ma quelle cifre alcuni le considerano le considerano eccessive. Grazie Geppino, caro Parenzo.
Sì.
Sai che abbiamo come nostro ospite questa sera, proprio nel giorno dei festeggiamenti del 17 marzo.
Chi c'è, napoletano?
No, napoletano no, diciamo un gradino
non
inferiore.
Non ho potuto chiamarlo.
Non ho potuto chiamarlo, un gradino inferiore a napoletano, la persona che ha fatto discutere, francamente non capisco perché è stato uno tra i leghisti che ha messo la coccarda tricolore, no? Questa coccarda, adesso c'è una sorta di ossessione, no?
Sì,
tutti
sì.
Gli hanno chiesto allora questa coccarda... Luca Zaia, governatore del Veneto, buonasera.
Buonasera, buonasera anche a David Parenzo.
Quante volte le hanno chiesto oggi della coccarda?
Guardi,
Zaia, 10, 15, 20, quante volte?
Guardi, è come indicare la luna e vedere continuamente gente che ti guarda il dito. Penso che oggi noi abbiamo parlato di cose molto interessanti. Io ho portato i temi dell'autonomia, del federalismo, di questo risorgimento che, come diceva Einaudi, sarà unitario quando avranno tutti l'autonomia.
Però?
E tutti continuano a chiedere la coccarda. La coccarda, io sono arrivato...
Ma come si è sentito con questa coccarda lei?
Guardi, cioè io...
Cioè a suo agio, oppure non vedeva l'ora di togliersela?
Guardi, io me la sono tolta a fine celebrazione. Devo anche dire una cosa, che la formazione che mi hanno dato i miei genitori è quella di dire che la mia libertà finisce sempre dove inizia quella degli altri. Per cui ho rispettato i simboli di chi ha organizzato la manifestazione, di rispetto, perché ho anche un ruolo istituzionale, e chiedo che siano rispettati i simboli del mio partito. Per cui, cioè,
e chi è che non li ha rispettati?
Il bollettino verde e mi hanno apposto la coccarda.
Perché chi è che non rispetta i simboli del suo partito?
Ma sai, c'è spesso contrapposizione. David Parenzo mi può aiutare, spesso addirittura abbiamo visto contrapporre il tricolore al gonfalone del Veneto, alla bandiera del Veneto, che ha 1010 anni.
Ma dovrebbero andare tutte e due insieme? Dovrebbero andare tutte e due
appunto,
insieme.
Ma lei si figuri che spesso ci sono i proclami con gli inviti ad esporre il tricolore contro la bandiera del Veneto. Cioè noi stiamo assistendo a tutto il contrario di tutto.
Cioè lei sta dicendo che in questi giorni, per esempio, il tricolore, le coccarde, queste cose qua vengono utilizzate da qualcuno strumentalmente contro i simboli locali e anche contro la Lega, eccetera?
Ma guardi, capita di tutto. Noi leghisti giustamente facciamo le nostre prove muscolari, anche perché queste sono state un grande sprone, poi, perché comunque...
Quali sarebbero le prove muscolari, per esempio?
Ah, è anche quella di mettere in discussione le celebrazioni, perché se le celebrazioni debbono essere la foto di quello che è stata la storia, non ci interessa. Se sono invece la memoria e quindi il nostro lavoro per il futuro, allora ci interessa.
Senta, ma quelli che oggi non hanno
partecipato... Finisco il ragionamento, dica. mi perdoni veramente. Le posso dire che oggi ho ascoltato gli interventi di tutti i rappresentanti della politica a questa celebrazione e tutti avevano degli interventi assolutamente leghisti, poi. Quindi vuol dire che qualche effetto l'abbiamo sortito.
Cioè dice sull'autonomia, su queste
quindi,
cose.
Ma Madonna, sono diventati tutti federalisti autonomisti.
Senta, Zaia, però una cosa, lei come giudica i suoi colleghi oggi alle celebrazioni davanti al Capo dello Stato, che pure non è ostile alla Lega, anzi oggi Bossi l'ha ringraziato, comunque dice che è un punto di riferimento, eccetera, hanno partecipato solo in 5?
Ma guardi, io penso,
ma non è stato un errore questo?
Ma è quello che abbiamo fatto anche noi in Regione del Veneto, cioè, ci sono andati i massimi rappresentanti, cioè per quel che riguarda il Veneto ci sono andato io con il capogruppo e un altro e altri due consiglieri. Penso che questa sia anche una sorta, come si può dire, di dimostrazione che il federalismo è una forza centripeta e non è centrifuga, quindi non è vero che il nostro progetto federalista vuole dividere, però bisogna anche praticarlo. Cioè, Einaudi diceva, ed è una frase che secondo me è emblematica, detta da un padre della Costituzione, diceva che l'autonomia è un diritto e quando tutti avranno l'autonomia risorgerà.
Però mi scusi, questo che cosa c'entra con il fatto che oggi solamente 5 parlamentari della Lega hanno partecipato alle celebrazioni? Lei non pensa?
Guardi, no, forse non ho il dono della chiarezza, ma io le ho risposto. Le ho detto che anche la volontà di mettere i puntini sulle i, cioè noi ci aspettiamo che si dia compimento a quello che i padri della Costituzione prevedevano,
cioè
di avere il federalismo e l'autonomia, che a tutt'oggi si è iniziata questa stagione, ma fino all'altro ieri, insomma, la gestione centralista di questo Stato è emblematica.
No, però ho capito, Zaia, però c'era una celebrazione istituzionale, i parlamentari sono, certamente non sono come un presidente di una regione, secondo me a una celebrazione si poteva anche andare, cioè, eppure solamente in 5, cioè che è un compromesso, vanno i ministri, le persone più importanti, c'è Bossi, ma gli altri possono essere esentati?
A me sembra che Bossi sia stato assolutamente chiaro, ha elogiato il Capo dello Stato, lo ha definito uomo di garanzia, dallo Stato, dal Parlamento, dalle istituzioni in generale. Noi ci aspettiamo l'autonomia e il federalismo, che comunque ci deve essere data, e penso che la mancanza di questi parlamentari volesse significare questo, che il processo delle riforme deve avere un'accelerazione.
Senti Parenzo, c'è un'altra cosa, no? Sì. David, la questione di quelli che hanno disertato per esempio l'inno nazionale in Lombardia, no? I consiglieri regionali.
Sì, che non si sono, che sono entrati dopo.
Alcuni dicono che alcuni sostengono che erano al bar, eccetera, eccetera. Io l'inno di Mameli per tutte le sedute, è una stupidaggine secondo lei, Zaia?
Guardi, secondo me ognuno fa quello che vuole. A mio avviso è ancora la volontà di continuare a insistere. Cioè, l'inno di Mameli su tutte le sedute, ma si suoni quando c'è questa riforma federale di questo Stato si è fatta. A tutt'oggi io vedo che abbiamo tanti problemi di coreografia e pochi di contenuti. E questo me lo lasci dire, perché glielo dico da amministratore.
Cioè, pura coreografia questa roba qua.
Sì, perché poi i cittadini, guardi, nel mio Veneto ci sono 130.000 persone, tra i quali tanti giovani che cercano lavoro. Abbiamo difficoltà con la burocrazia. Abbiamo un paese che è l'ufficio complicazioni affari semplici.
No, questo lo so, però i simboli contano anche, no? Cioè l'inno nazionale, se suonato alla seduta del consiglio regionale.
Sì, però se è una cosa seria, va salvaguardato, non va utilizzato in continuazione, magari anche qualche volta per provocare, perché ricordiamoci che a volte viene veramente utilizzato come strumento di provocazione.
Beh, oddio, in Lombardia il PDL, cioè i vostri alleati l'hanno istituita questa cosa.
Guardi, io non parlo della Lombardia, anche perché non ne conosco la genesi di tutta questa partita. Peraltro non so neanche cosa sia accaduto oggi in Lombardia, perché io sono stato impegnato fino a pochi minuti fa con tutta la partita dell'alluvione in Veneto, perché nonostante i 150 anni piove ancora in Veneto.
Ma lei con quella coccarda si sentiva a suo agio oppure no? No, non ci ha pensato. L'ha messa per motivi istituzionali?
Guarda, io ho altri problemi che pensare alla coccarda, se mi creda. Cioè non è... Ho altri problemi, non sono le coccarde che cambiano le idee delle persone, perché altrimenti veramente risolveremo tutto con molta velocità.
Allora,
potrebbe mettere i fazzoletti verdi nelle giacche di chi non ce li ha.
Allora,
no, infatti ho una considerazione da fare al governatore Zaia, perché effettivamente questa coreografia di cui lui parla è vero, cioè da una parte si esaspera la questione della festa, del simbolo nazionale, dall'altra però c'è anche un po' di coreografia da parte di alcuni dirigenti della Lega. Cioè sembra un po' tutto un circo, no? Dove da una parte si risponde non alzando, si entriamo dopo a fare l'inno. Lei col suo pragmatismo ha detto, ma francamente i problemi sono altri e non un inno. Allora, non è che forse alle volte vi siete spinti un po' troppo in là su questa questione dell'indipendenza della Padania?
Cioè oggi, per esempio, Borghezio, che io non so cosa rappresenta, forse un'estrema minoranza all'interno della Lega, ha aperto una trasmissione dicendo, oltre al solito saluto, buona Padania, eccetera, dicendo che l'inno di Mameli... cos'è che ha detto? L'inno di Mameli è un po' sfigatello, e la cosa ha provocato polemiche, eccetera. Ora, è sfigatello anche per lei oppure lei lo rispetta l'inno di Mameli?
Guardi, le posso dire questo, che cioè, quando si andava a scuola ci spiegavano che c'era un grande dibattito, e c'è sempre stato tra l'inno di Mameli e Va Pensiero non era di dominio dei leghisti. A me non sembra, come si può dire, un cataclisma dire che magari da un punto di vista musicale. Cioè, e ricordare che l'Italia è sempre stata spaccata su questo, però ripeto,
cioè, anche per lei è un inno un po' bruttino, sfigatello, come ha detto Borghezio.
Ma guardi, non mi sono neanche mai posto il problema, perché i miei problemi sono altri.
No, beh, questo lo so, che c'entra. Zaia,
cioè, secondo lei un governatore si pone il problema se l'inno è sfigatello?
Ma no,
c'è un problema che assilla solo Borghezio, diciamo.
Ma no, vabbè, ma non è questo il punto. Si fanno delle la vita non è fatta.
Ma guardi, facciamo così: Borghezio non fa l'amministratore, per cui ha tempo di occuparsi di queste cose. Cioè, no.
Sull'inno sfigatello oppure no? Beh, per esempio, però, a proposito di cose su cui si può scherzare, no, certamente anche Bossi ha molte cose da fare durante la giornata. Eppure, a proposito delle coccarde, ha detto che si usano a Natale oggi. Cioè, anche lui, insomma, si diverte un po' su questi argomenti. Non siamo solo noi giornalisti. È vero che è una domanda fatta da un giornalista, però poteva anche rispondere: guardi, non mi occupo di coccarde. Invece, ha detto le coccarde si usano a Natale. Però le voglio chiedere una cosa più seria invece, perché lei è stato uno di quei governatori, caro Parenzo, devi sapere che il centrodestra, da sempre favorevole almeno da questa legislatura al nucleare, ha una serie di governatori, tra cui Zaia, che hanno espresso la loro contrarietà per motivi più diversi, per esempio Chiodi, governatore dell'Abruzzo, c'è un lungo elenco sul sito dell'Espresso.
Ci tolga tra cui, perché io sono il primo in assoluto, perché l'ho presentato anche nel mio programma elettorale.
Insomma, lei
è un ambientalista, Zaia.
No, benissimo.
Beh, ma David Parenzo lo può confermare, ho scritto un libro, Adottare la Terra, che è assolutamente no globe.
Dunque,
no? Manifesto ambientalista.
Fosse per lei, l'Italia dovrebbe bloccare tutti i suoi programmi per il nucleare?
Ma guardi, io le dico come la penso. Il mio Veneto ha un bilancio energetico con l'entrata in funzione della centrale di Porto Tolle, che non è una centrale nucleare, lo diciamo per chi ci ascolta, è assolutamente alla pari, nel senso che il Veneto produce quello che consuma. E la partita nucleare lascia non poco preoccupati i cittadini, soprattutto in questo momento, perché prima di tutto viene la salute dei cittadini e la sicurezza.
Dunque, fosse per lei, chiudiamo qui il programma nucleare. L'ho detto anche la Prestigiacomo pochi minuti fa, in una conversazione pare carpata.
Guardi, oggi io ho letto una dichiarazione velocissimamente del ministro Romani che ha detto prendiamoci il tempo per riflettere. Io penso che il tempo per riflettere deve essere assolutamente preso. In questo momento comunque posso garantire che in Veneto la centrale nucleare non mette piede finché ci sono io.
Con i carri armati come Vendola, come ha detto
ieri? No, guardi, i carri armati ho fatto l'obiettore di coscienza, io non so Vendola di che
no, Vendola ha detto qui il nucleare nemmeno con i carri armati.
Ma guardi, io non esaspererei i toni, anche perché i cittadini hanno bisogno di sapere.
Però lei ha detto finché ci sono io, qui c'è di centrali nucleari zero in Veneto.
Posso finire?
Sì.
Grazie. Dicevo, non esaspererei i toni, perché poi i cittadini hanno bisogno anche di sapere di avere amministratori che diffondono messaggi di tranquillità. Carri armati sono un brutto messaggio. Dico che qui da noi non ci vengono, perché comunque ci difendiamo in maniera pacifica dalla centrale, non vogliamo la candidatura del Veneto.
E come vi difendete dalla centrale? Con le manifestazioni, eventualmente decidessero per il Veneto?
Guardi, ci difendiamo con il contratto sociale. Rousseau ha detto che il popolo delega qualcuno a rappresentarlo, il popolo mi ha delegato a rappresentarlo.
Cioè lei si opporrebbe fisicamente anche a un'idea di centrale nucleare in Veneto?
Beh, se ci venite voi a darmi una mano, sì, assolutamente.
Senta, invece un'ultima cosa la voglio chiedere sulla questione del Ministero dell'Agricoltura. So che lei ormai non ha nulla a che fare con questo, ma
io non parlo di agricoltura.
No, lo so del ministero. Lei ci vedrebbe bene in quel che è ancora in bilico, ancora in ballo, è incredibilmente ancora in ballo, perché è attualmente
perché non è più Zaia ministro dell'agricoltura.
Ma come non è più Zaia?
Non me ne ero accorto, però. No, scusami, non me ne ero accorto.
Ragazzi, io non vi rispondo a questa domanda, mi mettete nei guai.
Allora, un leghista.
No, ma sia galante.
Sia galante. No, ma non voglio parlare di agricoltura, cioè dell'attuale come dire, no, tenutario del ministero dell'agricoltura.
Ma lei, tenutario è un brutto termine.
È un brutto termine. Lo so, lei ha ragione. Dell'attuale, diciamo, responsabile, ecco. Ecco, ma vedrebbe bene un leghista oppure un siciliano?
All'agricoltura?
Pronto?
All'agricoltura.
Io ci vedrei bene un agricoltore.
Come un agricoltore?
Questa
è la terza via, c'è sempre la terza via su tutto.
Beh, per esempio Bossi ha detto che Bricolo ha le mani da agricoltore, insomma.
Guardi, il Presidente del Consiglio porta il candidato designato al Capo dello Stato per il giuramento. Prima di arrivare lì, oggi noi abbiamo un ministro dell'agricoltura che c'è, quindi a me non risulta che ci siano altri movimenti da fare.
No, però voglio dire, voi sulla non è che cioè non avete veti su questo romano, no?
No, preferisco l'Autan. Nel senso che voi siete veramente terribili.
Contro le zanzare. Cioè.
Però perché non si quaglia la storia? Perché non si quaglia? Perché non si chiude?
Non ho la più pallida idea. Ma come? Risulta che c'è un ministro e il ministro è lì. Cioè, io non ho, sinceramente, non ho informazioni se non che da giornalistiche che sono anche per certi versi poco fondate. Ma al momento cioè, non c'è alcuna informazione ufficiale.
Comunque è passata la nuttata, Zaia, è finito il 17 ormai. Siamo...
questa è una citazione di De Filippo, alla passata nuttata.
Domani sarà, domani è un altro giorno. Mi dica che è felice che domani non sia più il 17. Me lo
sì,
dico.
Ma allora vi lascio con una citazione di Carlo Levi, che era di sinistra, per cui la posso fare.
No, però mi dica che è felice che queste celebrazioni sono finite, che domani è il 18, finalmente non ne potevo più. Me lo dica.
Ma guardi, le dico che a me ha dato l'impressione che di essere come nel Titanic che va a fondo con l'orchestrina che suona. Cioè noi non possiamo passare il 2011 pensando solo ai 150 anni.
No, ma nessuno pensa questo però.
Ma guardi che sta accadendo questo, i cittadini hanno ben altri problemi.
E Carlo Levi qual è?
Carlo Levi diceva una cosa che è assolutamente unica, che se Roma governa Matera, Matera è anarchica e disperata, e Roma tirannica e disperata. Meditate su questa frase.
Meditiamo, meditiamo. Buona serata.
Buona serata, buonasera anche a David Parenzo.
Gianpaolo da Milano, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
Volevo esprimere un sentimento. Io non mi sento minimamente coinvolto da questa festa di oggi. Via l'ipocrisia. Non esiste un sentimento nazionale, se non per le partite di calcio, no? Vedi nazionale, che adesso trovate un po' in crisi. Il resto del sentimento è sempre stato strumentale per ottenere prebende, posti di lavoro sicuri, vedi per esempio il Sud, no? Chiaramente l'unico partito, l'unica cultura, che è quella di destra, che ha fatto sempre esercizio muscolare, perché ci si creda nella unità, è appunto rimasta lei, sempre stata lei. La sinistra non dimentichi l'internazionalismo, non dimentichi che ha sempre voluto riconoscere l'unità nazionale per il fatto che era internazionale il mondo, secondo loro.
Sì, però Giampaolo, il fatto che in Italia il sentimento nazionale non sia mai stato vivo, così come dice lei, non significa che questa festa sia necessariamente un'ipocrisia. Certamente la data non è una data...
Dottor Cucciani, mi perdoni, io oggi ho studiato con mio figlio deve ripassare la guerra dei cent'anni, no? Quindi parliamo di Giovanna d'Arco. Leggendo quel parte storico io dico, ma è ovvio che non abbiamo un sentimento nazionale, perché c'è caduto tutto dall'alto, è stata una borghesia intelligente.
Vabbè, allora non ho capito. Dunque, secondo lei questa festa, lei ci vuole dire che questa festa di oggi lei non l'ha sentita, va benissimo.
Non può esserci, perché non esiste la base, è la base che manca. Quando manca la base, la casa non può reggere. Quindi mancando la base... che
scusi un attimo Giampaolo, ma lei dove vive? Scusi.
Io vivo a Milano.
Dove? Dove si trova Milano? In che paese si trova?
A Cusano Milanino.
No, ma in che paese si trova Milano? In che stato si trova?
Nonostante Metternich, in Italia.
Beh, in Italia si trova. No, esiste un qualcosa che si chiama Italia, no?
No, ma per carità, esiste per carità. Io sto solo dicendo che non possiamo lamentarci che non ci sia questo sentimento nazionale, perché non è mai stato, come dire, coltivato.
Quello può darsi, quello può darsi. Giampaolo, grazie, grazie.
Non frega niente, alla gente frega poco.
Ma non lo so se non frega, non lo so se non frega. Grazie, Gianfranco, provincia di Savona.
Sì, buonasera.
Dica.
Ma io mi riferivo all'intervento precedente di un parlamentare.
Sì, Beltrandi, sì.
Su questioni referendarie.
Sì.
Volevo semplicemente segnalare il fatto che, come al solito, siamo tutti intelligenti quando andiamo a firmare per fare il referendum, poi non siamo abbastanza informati a sentire i nostri parlamentari.
Dunque, Gianfranco, non ho capito bene qual è la sua contestazione a Beltrandi.
Ma non è una contestazione a lui, è al sistema, cioè all'atteggiamento dei politici nei nostri confronti. Bisogna fare le elezioni insieme, referendum e amministrative, perché sennò non andiamo a votare. Ecco, questa è una cosa che contesto. Cioè, se siamo buoni per firmare, siamo buoni anche per votare.
Va bene Gianfranco, grazie. Siamo qui, caro Parenzo, 800 24 00 24 per chiamarci in... diretta. Dunque si passa da Zaia, che potrebbe fare addirittura lo scudo umano e potrebbe mettersi lui davanti di fronte all'ipotesi di centrale nucleare in Veneto, al presidente della regione Puglia Vendola, il quale ieri all'università Bocconi di Milano ha pronunciato una frase che fra poco vi farò ascoltare sui carri armati. Vendola e i carri armati. Va bene, lo sentiremo tra un attimo. Intanto...
Non c'è bisogno, perché tanto il nucleare non si farà mai.
Esatto, infatti non c'è bisogno né di carri armati né di scudi umani.
Nessun problema, state sereni.
State calmi, non c'è bisogno di nulla. Vendola, carri armati, via.
Devono fare un nuovo appalto, comprare una nuova generazione di carri armati per pensare di poter raggiungere la Puglia per aprire qualche cantiere nucleare.
State tranquilli, oggi la Prestigiacomo ha detto che l'Italia uscirà dal nucleare, uscirà, non è mai entrata, in realtà è uscita già diversi anni fa, che non rientrerà nel nucleare, non possiamo perdere le elezioni per questo, non possiamo rischiare le elezioni, questo ha detto.
Ma che devi fare? Così
cosa
sono,
incredibile, incredibile. Maurizio della provincia di Vicenza, buonasera.
Sì, buonasera. Noi oggi abbiamo lavorato, ma non per polemizzare per la festa.
Ma noi chi, scusi?
Noi come azienda, la mia azienda.
Ah, la sua azienda, sì. Anch'io sto lavorando, tanto per, sì, sì, per essere chiaro. Ma perché ride? Non ho capito.
No, non per far polemica, perché noi avevamo già degli impegni presi di lavoro, di scadenze che abbiamo. E per fortuna quest'anno è tornato il lavoro, perché se fosse successo l'anno scorso non avremmo avuto nessun problema a stare a casa, anzi forse sarebbe andata bene, avremmo consumato un giorno di ferie di meno, perché l'anno scorso le abbiamo consumate tutte le ferie e abbiamo chiuso in perdita.
Vabbè, allora...
Quindi ho chiesto alle persone di lavorare oggi, qualcuno ha storto un po' il naso perché vedeva già una giornata di vacanza, però ho dato a tutti un nastro tricolore, perché comunque io ho molto rispetto per l'Italia, sì. Forse i rappresentanti dell'Italia hanno meno rispetto degli italiani, perché una festa che almeno da 150 anni si sa che cade il 17 marzo 2011,
no, veramente non si poteva... sa, è stato deciso quest'anno.
Sì, no, ma si sapeva, diciamo,
si sa da qualche mese, Maurizio.
Sì,
cioè...
sì. Beh, ma
nessuno fino adesso ha festeggiato il 17 marzo. Il 17 marzo è un giorno qualunque. Sfido chiunque a dirmi adesso: io sapevo che il 17 marzo era la prima riunione del Parlamento, eccetera, eccetera.
Sì, però con un mese e poco più di anticipo mi sembra una cosa molto improvvisata.
Ah, sull'improvvisazione posso darle anche ragione, ci sono state delle polemiche all'interno del governo, non c'è dubbio che la comunicazione sul 17 marzo e la decisione del governo è stata un po' tardiva, però poi alla fine insomma c'è stata una celebrazione in Parlamento, sì, in altri luoghi, una festa, insomma non bisogna nemmeno drammatizzare, no?
Sì, infatti io guardi, ho avuto nessun problema con le persone, qualcuno si è rifiutato di mettere il nastrino, insomma, ma sono stati pochi.
Come
abbiamo
mai?
Fatto anche, ma forse perché è entrato nel gioco delle polemiche e quindi ha voluto mostrare un dissenso non nei confronti dell'azienda, probabilmente nei confronti dell'Italia, ma
cioè leghisti, le dice, o paraleghisti, filoleghisti.
Sì, può, qualcuno sì.
Vabbè, ma comunque insomma, non è un obbligo per fortuna mettersi la coccarda o mettersi qualcosa di tricolore addosso.
No, no, infatti era
meno male,
libero,
no,
però,
perché sembra se no che sia un'imposizione.
Dare un segno, ecco.
Sì, ho capito, ma io per esempio non me la sono messa, ma non è perché il fatto che non me la sia messa non è che perché disprezzo, anzi, cioè, disprezzo l'Italia, l'unità nazionale. Non me la sono messa appunto perché non mandava, perché non mi è capitato. Se qualcuno me la metteva, se Parenzo me la dava, me la mettevo.
Sì.
A Strasburgo l'altra settimana avevamo. Tu ce l'hai, che hai la solita cosa, hai la coccarda o la spilletta?
No, quella spilletta meravigliosa con le tre bandiere.
Hai la spilletta ereditata da...
Sì, ma poi ho scoperto anche questo, che nell'albergo dove sto, ma lo fanno in tutti gli alberghi di Roma,
sì,
hanno regalato in tutte le stanze delle coccarde.
Bello questo.
Molto bello, infatti c'era a Roma, c'erano questi giapponesi, cinesi, queste ragazze americane bionde, bellissime, che giravano
con
per
tutte
Roma,
queste coccarde tricolori.
Con queste coccarde, e le bandierine anche.
Allora, ci sono notizie portate sulla Libia, perché la Francia sostiene che sono possibili raid aerei già stanotte, attacchi possibili già questa notte dopo la decisione dell'ONU, mentre Gheddafi all'insorto di Bengasi dice stiamo arrivando e stanotte attaccheremo. Dunque si prepara una notte pari di battaglia addirittura tra Libia, può darsi aerei francesi se l'ONU deciderà per la no-fly zone. Vabbè, insomma questi sono...
E l'Italia che fa? Che ha deciso l'Italia in tutto questo?
No, penso che deciderà all'interno del... No, l'ONU no, perché non è all'interno del Consiglio di Sicurezza. Credo che appoggerà la risoluzione dell'ONU. Andiamo
ma avrà dei problemi molto grossi politici quando gli aerei americani o della NATO partiranno dalle basi italiane.
Non lo so. Gaddo da Pisa, buonasera.
Come una iena,
questo non c'è dubbio. Gaddo da Pisa, lotta come un leone.
Luciani.
Mi dica, Gaddo, mi dica.
Niente, io volevo onorare attraverso il microfono della Zanzara il bellissimo gesto del consigliere comunale milanese Salvini, che oggi in pieno stile padano e ovviamente non ha festeggiato il 150esimo anniversario, a detta sua lavorando, in realtà cosa ha fatto? Ha preso la scrivania, è uscito da Palazzo Marino e si è messo davanti Palazzo Marino per ricevere i cittadini milanesi. In realtà i cittadini milanesi non l'hanno presa bene, perché...
Beh, alcuni cittadini milanesi non l'hanno presa bene, non è che tutti i cittadini milanesi non l'hanno presa bene, Gaddo. Da quello che so, 20-30, c'era anche lei? C'era anche lei?
Sì, c'ero anch'io, oggi c'ero anch'io.
Ma lei era tra quelli che inveiva contro Salvini oppure quelli che passava da lì per caso?
No, io sono passato lì per caso perché ero con amici, ho visto Matteo Salvini, c'erano gli altri che c'erano i cittadini, diversi cittadini che...
E che ha fatto lei, no?
Lo invitavano a rientrare in Palazzo Marino.
Sì, e lei che ha fatto? Anche lei ha inveito contro Salvini?
Sì, anch'io mi sono messo lì a dirgli di smettere di far buffone, perché in realtà...
Ma cosa le ha detto? Cosa ha detto?
Vedi, qui lei sbaglia.
Scusi, Gaddo, che gliene frega di dire una cosa del genere a Salvini? Uno può contestare qualsiasi cosa, per carità, è diritto di tutti, però Salvini ha fatto un'iniziativa politica che può essere apprezzata, non apprezzata, eccetera, eccetera. Però, francamente, invitare una persona, dice vattene, torna in comune, uno fa quello che vuole, si mette davanti con la scrivania a prendere le firme, a invitare i cittadini, iniziativa politica, certamente non è un'iniziativa così.
Ma io penso se voleva in qualche modo incontrare i cittadini, poteva andare come fa spesso o... E da altre parti,
ma ognuno fa quello che vuole, Gaddo, non è che deve rendere conto a lei, ma non è che uno deve rendere conto a lei su dove va a incontrare i cittadini.
È stata una provocazione pura quella di Matteo Salvini.
Ma perché provocazione? Mi scusi, perché provocazione?
Provocazione a grandi linee, cioè uscire Palazzo Marino, che oggi è rimasto chiuso perché per festeggiare il 50esimo anniversario. Matteo Salvini ha pensato bene di fare questa grande provocazione portando la scrivania.
Grande provocazione.
Ma non mi pare una provocazione che si è messo a sparare con una bandiera della Padania in aria. Si è messo a sparare in aria.
Ha fatto altro che bandiera, ha portato la scrivania lì.
Lavoro
in piena contestazione del 150esimo anniversario.
A parte che Gaddo, mi risulta che non sia. Che non sia un reato contestare i 150 anni o la festa dei 150 anni, non è reato, non va in galera, non è una cosa di... E allora appunto Salvini contesta la festa dei 150 anni, per contestare la festa dei 150 anni, soprattutto il fatto che sia una festività, ha deciso di prendere, gesto politico, ripeto, apprezzabile, non apprezzabile, di prendere la scrivania e portarla fuori da Palazzo Marino per incontrare i cittadini o quelli che passano da lì. Che il fatto che ci siano 20-30 persone che lo costringano a rientrare mi pare una cosa di inciviltà, punto.
Ma costringerlo, sono arrivati poi alla fine i vigili urbani, l'hanno invitato a desistere da quello che stava facendo, perché effettivamente ormai è diventata una provocazione a cielo aperto.
Ma dov'è la provocazione? Mi scusi, ma qual è la provocazione qui?
Si è messo lì seduto con la scrivania in mezzo alla piazza, cercando di, come dire, in qualche modo appunto.
Ma lei scusi, poi
la bandiera della Padania, così in maniera secondo me così anche banale.
Capito, ma lei può considerare una cosa banale, sbagliata, stupida o no, ma la provocazione dov'è? Non capisco dov'è la provocazione. Uno sta davanti a Palazzo Marino a prendere, non è che si è messo lì come dice Parenzo con un bazooka oppure facendo le pernacchie oppure facendo il gesto dell'ombrello a tutti quelli che avevano la bandiera italiana in mano. Abbia pazienza.
Ma
poi lei da Pisa che ci azzecca a Milano? Che stava facendo a Milano lei?
Ero degli amici.
Ah, ok, vabbè.
Degli amici, ero lì che camminavo tranquillamente in giro, sono passato davanti al Palazzo Marino, ho visto
questa scena. Partiamo con i titoli della 7, che dici Parenzo? Vediamo, proviamo a fare un indovinello, nucleare o 150?
Scusami?
Proviamo a fare un indovinello. Sì. Secondo te l'apertura è nucleare, magari l'hai già visti, nucleare o 150 anni?
Polemiche sui 150 anni, fischia Berlusconi.
Vediamo.
Ogni tentativo di raffreddare i reattori con potenti getti d'acqua è finora fallito. Il livello della radioattività aumenta a Fukushima. Radiazioni potenzialmente letali, dice il Pentagono, che si prepara a intervenire. E mentre tutto il mondo riflette sull'energia atomica, in Italia il governo frena ancora. Necessaria una riflessione, dice il ministro Romani. La Prestigiacomo, ministro dell'Ambiente, è finita. Non possiamo mica rischiare le elezioni per il nucleare. Il federalismo rafforzi l'unità, riflettiamo sul Sud, dice tra l'altro il presidente Napolitano, grande protagonista delle celebrazioni di questo 17 marzo. Bagno di folla davanti a Montecitorio dopo il discorso ufficiale, tra poco il Nabucco all'Opera di Roma. contestazioni anche, oltre agli applausi come per tutti gli altri protagonisti, per Silvio Berlusconi al Gianicolo, proprio nel giorno della festa. I ministri della Lega non disertano, ma si limitano all'atto di presenza. L'Unità d'Italia vista dagli estremi, a Bolzano il tricolore non sventola e a Lampedusa ci sono bandiere a mezz'asta, tricolori a lutto e striscioni di contestazione. I centri di accoglienza, metteteli in padania. Rubi, nuove prove negli atti d'accusa contro Minetti, Mora e Fede, riguardano gli ingenti passaggi di denaro. Gli avvocati di Berlusconi chiedono di rinviare l'udienza del 6 aprile, ci vuole tempo per leggere altre 20.000 pagine. In Libia è una questione di ore la conquista di Bengasi, stasera l'annuncio in TV di Gheddafi, stiamo per arrivare e sta per arrivare anche la risoluzione dell'ONU che consente probabilmente già nella notte i bombardamenti aerei.
Siamo qui. 20:15, 800 24 00 24, Zanzara sempre in diretta anche oggi. Caro Parenzo, siamo sempre qui, non molliamo, come lottiamo. Dove andiamo? Livio, provincia di Viterbo. Buonasera Livio, dica.
Buonasera dottor Cruciani e una buonasera anche al dottor Parenzo. Volevo soltanto dirle, per il fatto di questa festa dell'Unità d'Italia, che ho sentito degli imprenditori che si lamentano per il fatto della giornata persa, che devono pagare gli operai, eccetera, eccetera. Forse si dimenticano comunque che la Lega, con il ministro Bossi, ci ha tolto un giorno di festività soppresse, che noi abbiamo la possibilità di usufruire di 4 giornate di festività soppresse durante l'anno. Ce l'ha tolta per fare questa festa.
Per il 4 novembre, no? Perché è stato cambiato il coso.
No, noi abbiamo da anni 4 festività soppresse che usufruiamo oltre alle ferie, oltre a...
Sì, Livio, però, insomma, dei minimi. Insomma, ci stiamo occupando di cose veramente... Cioè succede, no? Per un anno ci sarà...
No, ma va benissimo. Allora... Non mi sto lamentando. Mi sto lamentando perché quegli imprenditori dovevano dare ugualmente un giorno di ferie in più ai loro dipendenti. Così non glielo danno. Gliel'hanno tolto per far fare questa festa.
Va bene.
Cioè di che cosa si lamentano? Oltretutto si sono dimenticati che il 25 aprile cade di lunedì di Pasqua, il 1 maggio cade di domenica.
Sì, oggi, sì, quest'anno è un anno senza ponti, va benissimo.
Appunto, cioè, si
va bene, ma infatti non parliamo di queste cose, veramente queste cose, le ferie un giorno, i ponti,
certo,
quell'altro giorno, le feste.
Importanti,
cioè veramente mi sembrano dei problemi minori, piccolissimi. Se per un anno ci sarà una giornata di ferie in meno, chi se ne frega? C'è una giornata di...
No, va benissimo, io ho festeggiato, ho lavorato oggi e ieri sera ho festeggiato, sono in piazza, ho sentito anche le contestazioni a Piazza Venezia contro il ministro della Russia.
Ma le contestazioni ragazzi, ci sono sempre.
Mi ha un po' toccato, ragazzi 17-18 anni che hanno contestato. Molti,
vabbè.
Molti, sì.
Caro Parenzo, andiamo a Como, Italo, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Scusi. Prima ho trasecolato sentendo il ministro Zaia.
Non è ministro, è governatore del Veneto, non è più ministro.
Sì, l'ex ministro Zaia, mi scusi. Così, elencando una serie di problemi italiani che ovviamente ci sono, ma sembrando che li addebitasse non si sa bene a chi. Però io vorrei ricordargli che stanno governando loro con i nostri voti, ma perché ci hanno convinto, eravamo convinti che fossero capaci o più capaci degli altri a risolvere questi tipi di problemi. Solo che governassero, però, perché
vabbè, Italo, in realtà poi Zaia parlava delle solite cose che riguardano l'autonomia, il federalismo, per carità, cose importanti, eccetera, e dice finché non ci sarà l'autonomia, il federalismo non sarà un vero e proprio Stato unitario, è una cantilena, per carità, insomma, legittima, che però ascoltiamo sempre da dirigenti della Lega. Italo, sì, certo, lei dice negli ultimi anni al governo ci sono stati i partiti del centrodestra di cui la Lega fa parte, è vero, e però si è arrivati ad un minimo di federalismo con grande ritardo, un minimo sto dicendo, anche in maniera piuttosto contraddittoria, piuttosto confusa da quello che si legge sul federalismo comunale. Grazie. Luigi da Torino, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Io volevo solo dire che ho sentito prima l'intervento di Ferrara per preannunciare quello che sarà il suo intervento questa sera. dopo il TG1. E si è posto il dubbio se negli ultimi 50 anni l'Italia è andata bene o è andata male, sono state fatte cose positive o negative. Ecco, io semplicemente vedendo lui penso che ci siano molte cose negative. Forse lui è una delle cose peggiori che può succedere all'Italia.
Oh, Ferrara, una delle cose peggiori che possono accadere all'Italia. Beh, sì, Luigi, lei identifica i problemi italiani perfettamente, ha fatto una fotografia perfetta dei problemi italiani. Cioè, Ferrara è uno dei problemi dell'Italia. Benissimo, no, Luigi? Mi argomenti questa cosa perché è curioso.
Sì?
Benissimo. Sì, no, mi argomenti questa cosa, cioè perché Ferrara sarebbe uno dei grandi problemi dell'Italia.
Ma semplicemente per il fatto
che dicevi, Parenzo?
Che nelle fabbriche che chiudono i precari, quelli senza lavoro, come unico problema hanno Ferrara in televisione, no. I disoccupati. No, 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 tutti dicono, cazzo, però, c'è Ferrara, no?
Certo che no, però Ferrara è sicuramente un problema perché rappresenta una persona che nasce con un'idea e ne morirà con un'altra.
Ma cosa significa, Luigi?
No,
cosa
no, significa molto.
Benissimo.
Significa molto.
Cosa sta dicendo? Che prima era comunista, che prima era non so che cosa. Cosa vuole dire? Che prima era con Craxi. Cosa vuole dire?
Non lo dico io, lo dice la sua storia, che nasce comunista e muore con un'altra idea che non so neanche quale sia oggi.
Vabbè.
Perché sicuramente.
Ma sarà un problema questo, oppure quello che pensa adesso Ferrara, per quello che può essere un problema per l'Italia, quello che pensa Ferrara? No, mi scusi, Luigi, sarà un problema questo, oppure il passato di Ferrara, oppure quello che dice adesso?
Sicuramente lui è libero di fare quello che vuole, però ci sono molte persone che liberamente scelgono un'altra strada nella loro vita, si pentono probabilmente di quello che hanno fatto in passato, oppure riflettono, però non vanno più protagonisti, non sono più protagonisti della vita mondiale, politica, italiana.
Dunque, scusi, per quale motivo Ferrara non dovrebbe essere protagonista della vita, diciamo, intellettuale, politica e di opinione pubblica in Italia?
Io avrei molti dubbi nel capire se è veramente convinto di quello che dice o se lo fa per pura opportunità.
Vabbè.
E molte persone che sono in molti posti importanti si comportano nello stesso modo e prendono decisioni su quali basi? Su una base che, sulla base di cose che, in cui credono fino in fondo, oppure pura opportunità?
A saperlo, Luigi, a saperlo. Bisogna scavare nella mente umana. bisognerebbe fare un'opera di psicologica, non so, una macchina della verità per chiunque prende decisioni importanti, una macchina della verità, intercettazioni a tappeto, che cosa bisogna fare, scusi?
No, bisognerebbe capire se prima aveva capito quali erano le teorie comuniste e se oggi sa quella, ad esempio, di Smith.
Lo sa che lei non sa di cosa sta parlando, lei non sa di cosa sta parlando. Lei non sa di cosa sta parlando, cioè sta dicendo delle cose inaudite, delle cose che non hanno alcun senso, non inaudite, delle cose che non hanno alcun senso. Cioè non hanno alcun senso logico. Cioè lei non reputa credibile, ha tutto il diritto di farlo, Ferrara, perché non si sa se è cambiato da quando era comunista. Ma le cose da pazzi, no? Ma perché bisogna ascoltare queste cose? Non riesco a capire. Vabbè. Vittorio della provincia di Varese, buonasera.
Buonasera Luciano. Dica. Ascolti, io vorrei fare un intervento leggero, per così dire, non impegnato.
Leggerissimo.
Allora, prima sono due richieste, possibilmente. Io ho nostalgia di Radio Londra, ti ricordi tempi di Radio Londra? E dei violini.
Adesso non ho capito, lei ha nostalgia di Radio Londra? Radio Londra di chi? Di Ferrara?
No, Radio Londra è quando lei faceva sentire Radio Londra negli interventi
mio Radio Londra, quando mandavo quelli di sinistra che parlavano del regime di Berlusconi. Ma Vittorio, le cose si fanno, cambiano, ritornano.
Infatti io sto dicendo,
è che devono andare avanti per l'eternità, insomma.
Per carità, quello siamo d'accordo, però era un compendio della trasmissione, ecco. E poi mi piaceva anche, possibilmente, anche questo qui, i violini, quando c'era qualcuno che dava sviolinate.
Vabbè, Vittorio, adesso, accolgo queste sue, come dire...
Adesso c'è la come si chiama? La mulazza, vabbè, ha sopperito un pochettino. Poi volevo dire...
Vittorio ci vuole dare consigli artistici, Parenzo.
Sì. Un'altra cosa che volevo dire è una critica molto costruttiva su di lei. Premesso che senza di lei la Zanzara non sarebbe tale, non voglio sviolinare anch'io. Però,
e allora?
Mi pare che ultimamente sia un po' normalizzato, nel senso che secondo me sempre la Zanzara ha avuto molta fortuna perché c'è un conduttore diverso, il conduttore che stende, un conduttore che fuori dal coro, un conduttore che tipo quello di prima, ecco, mi è piaciuto. Se c'è uno che dice le cazzate, rispondere a...
Ma io sono sempre lo stesso, Vittorio, non so
comunque io carriera di ognuno fa quello che vuole, però io penso che un conduttore diverso viene ascoltato, un conduttore bravo, bravissimo, quale lei, bravo però normale, nella norma, eccetera, eccetera. Cioè, lei mi insegna che uno sente una persona, se quella persona lì è particolare.
Vittorio, va bene, che vuole che le dica? La ringrazio. Francesco da Messina, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Allora, una piccola riflessione innanzitutto, sul precedente radioascoltatore.
No, lasciamo
Como.
Perdere, per carità, non ci mettiamo a discutere del sottoscritto.
Il mio discorso converte per dimostrargli che anche i comunisti poi cambiano idea e magari stanno sempre dalla stessa parte.
Ah, l'ascoltatore di prima.
La mia riflessione è sul tricolore. Nel senso che io, profondo sudista da Messina, quindi l'Unità d'Italia un po' è partita dalla Sicilia e poi ha coinvolto tutti. E mi sento profondamente felice di questo fatto che nel mio piccolo paese, io sono originario di Giampilieri, tra l'altro ora è diventato anche famoso, noi abbiamo messo il nostro bel tricolore visibile. E sono contento finalmente che tutta l'Italia esponga questo simbolo e patria. Però ricordo che negli anni 70 e 80... solo un partito si fregiava di mostrare il tricolore in ogni manifestazione ed era il Movimento Sociale.
Ma non è così
italiano.
Non è così, Francesco. Diciamo che il sentimento patriottico non apparteneva a tutti i partiti, non era molto diffuso, certamente apparteneva al Movimento Sociale Italiano, ma non era un'esclusiva del Movimento Sociale Italiano.
Che praticamente è diventato patriota anche lui, sono contento, ripeto, a mio modestissimo parere un po' la cultura dell'Unità d'Italia non ce l'hanno insegnata nelle scuole, non è stato mai un patrimonio sentito, perché era d'appannaggio solo di certa parte che forse prima era considerata addirittura fuori dall'arco costituzionale. Quindi se si parlava di ideali, di patria, di tricolore, di gente che si è sacrificata, no, tu sei fascista, non hai diritto a parlare. E adesso naturalmente ci rendiamo conto che non è così.
Sì, ma non è un fenomeno dell'ultimo anno, degli ultimi due anni, è un fenomeno che ha almeno è vecchio almeno quanto la fine della prima Repubblica. Eccoci, 800 24 00 24, questa sera d'anno zero, sai chi c'è?
D'Alema, se non sbaglio.
No, forse anche Grillo? Grillo con un'intervista su nucleare, non so se live oppure un'intervista già confezionata, ma insomma Grillo contro il nucleare è un must che abbiamo.
Che già
conosciamo. Senti.
Ogni centrale nucleare negli Stati Uniti avvicina una centrale a carbone per dargli l'energia per estrarre il plutonio dall'uranio. Ma stiamo delirando, non sanno di che cosa parlano! Non abbiamo bisogno di energia, abbiamo bisogno di intelligenza per renderla efficiente l'energia. Se ti lascia che piano si avvicina. Ho sentito Casini, un malato di mente, che è andato in televisione a parlare di nucleare, ma il giornalista doveva prenderlo per il colletto a dirglielo. Il federalismo nucleare voleva fare, ogni regione si fa una piccola centrale nucleare, così è autosufficiente.
Oggi in un'intervista al Fatto Quotidiano dice: il referendum ci salverà, mobilitiamoci tutti contro il nucleare, io non accetto più un dialogo tra sì e no, siamo in guerra tra vivi e morti, noi abbiamo 1000 progetti, idee di sviluppo, parliamo di fonti di energia alternative e pulite, loro hanno merda e cemento.
Perfetto.
Ma loro chi sarebbero poi? Cioè,
tutti quelli che non sono con lui.
Vabbè, sì, in generale.
C'è questa logica abbastanza, come dire, un po' dicotomica e manichea, no? Per cui se sei con me sei buono, gli altri sono stronzi, pezzi di merda. È una logica un po' sgarbiana, anche se vuoi, per quanto possa offendere.
Il nucleare è morto, questi che ci governano sono morti, sono come il federale di Tognazzi, come fascisti che non si sono accorti del 25 aprile. Vai, e poi c'è tutto un ragionamento su come organizzerebbe lui la questione dell'energia in Italia. 800 24 00 24, sentiamo l'inizio di Ferrara.
Strati molto disinvolti che volevano far politica, il principale dei quali poi ha fondato un partito, l'hanno eliminata con le manette, non è caduta col voto popolare, non è stata riformata,
la prima
ha avuto anche
Repubblica.
Quello un collasso. E quindi qualche pasticcio l'abbiamo commesso, però noi abbiamo dei grandi eroi da richiamare questa sera, il Papa, perché? Perché ha benedetto i 150 anni di storia di una.
Vabbè, un Ferrara molto ecumenico in questi giorni, a parte la vicenda Rubi, anche la vicenda Rubi l'ha affrontata sotto un aspetto aspetto un po' diverso, non bisogna lapidare Ruby. In realtà nessuno lapida Ruby,
come certo. Fosse una moderna Maria Maddalena.
No, però è vero che si attribuisce, si affibbia un po' troppo velocemente alle persone la patente di escort, di prostituta.
No, non è che si affibbia, cioè non è mica un reato fare la escort.
No, ho capito, però uno dice subito, tu sei una... però non voglio riaprire questo discorso che abbiamo affrontato Sgarbi l'altra sera, che ci ha portato verso Lidi piuttosto...
Sì, poi con quei toni così pacati, sono soliti. Cretino, neanche nessuno te la dà, neanche se paghi. Come?
Ma che c'entra? Forte, allora, abbiamo nostro ospite questa sera per parlare un po' di perché questo rimpasto galleggia, perché questo rimpasto non si realizza. Uno che di rimpasti, di trattative se ne intende, ed è il leader del Partito Repubblicano, Francesco Nucara. Buonasera.
Buonasera a voi, ma perché mi dovrei intendere rimpasti?
No, di rimpasti no, di cemento. No, rimpasti di cemento no, però di trattative, di no, di
maneggi, di bagheggi di palazzo.
No, maneggi palazzo, no. Sembra che tu intendi delle cose negative, no?
No, pratiche della Prima Repubblica.
Ma no, vabbè, che c'entra pratiche della Prima Repubblica? Diciamo che per un certo periodo Nucara era tra quelli che erano stati incaricati dal Presidente del Consiglio di cercare di allargare la maggioranza, è giusto Nucara?
Sì, è giusto.
O sbaglio, non è che sto dicendo.
Un mandato esplorativo.
Poi a un certo punto si formarono i responsabili, però Nucara uscì, non fece parte di questi responsabili. Cioè non ha nessuna responsabilità nella creazione dei responsabili, è giusto Nucara?
No, nessuna, proprio nessuna, perché io era diverso il discorso, non c'era l'idea all'epoca di fare un gruppo irresponsabile, ma trovare persone responsabili che potessero sostenere il governo, non c'è l'idea di fare il gruppo.
E perché si è fatto
l'idea di fare il gruppo è nata dopo, quando c'è stato il problema della maggioranza o meno nelle commissioni. Da lì nasce, tant'è che l'attuale gruppo di responsabili ha molta energia che gli arriva dallo stesso PDL.
Ma senta, i responsabili poi, se poi sono davvero responsabili, secondo lei sono davvero responsabili?
Io penso che siano irresponsabili.
Addirittura, come mai?
Bravo, sono qui. Se uno minaccia e dice se non entro al governo, se non faccio il sottosegretario, non trovo la fiducia, io penso che una persona irresponsabile.
Perché però esplicitamente non l'hanno detto.
Ma dalla lettura dei giornali di oggi questo si evince. L'assenza anche di ieri alla Camera durante la votazione porta a fare questa considerazione.
Ma al di là dei giornali, lei
io
sa?
Mi auguro che questo non avvenga, oggettivamente io non so le promesse che ha fatto, se le ha fatte Berlusconi, ma penso che può mettere tutti a fare i sottosegretari.
No, però almeno 4-5 pare di sì.
Ma lì non è il problema di 4-5, è il problema di 15.
Ho capito, ma non è che si può dare soddisfazione a tutti. Il povero Scilipoti, per esempio, non avrà nulla. Scusa della nomina.
Però ce l'ha Caleraro e poi ce l'ha, quello che dicono i giornali. Io non sto assisto né tratto per nessuno. L'unica cosa che posso dire è per quello che serve, non so quanto serva, penso che non serva a nulla, però per la mia coscienza, ecco, mettiamola così. Io ho detto a Berlusconi di non fare niente, almeno fino alle amministrative.
E quando gliel'ha detto?
Ha detto 10 giorni fa, io ho detto al mio congresso che è stato il 27.
Cioè lei ha detto a Berlusconi, guarda caro Silvio, come gli ha detto? Caro Silvio, non fare niente, non fare nessun
rimpasto. Caro Silvio, perché io sono abituato sotto traccia, quindi gli do del tu, ma lo chiamo presidente.
Presidente,
non
presidente.
Mai chiamato
no, niente caro Silvio, niente, no.
Caro presidente, ma il presidente Cavaliere non è un mio amico personale, che lo devo chiamare Silvio.
No, ma no, è
chiamo presidente.
Poi sì, caro presidente, ha detto, è meglio che lei questo rimpasto non lo faccia, giusto?
Sì, esatto, che ho detto io stesso quando me l'ha proposto, non voglio fare il sottosegretario.
Perché Berlusconi ha proposto pure a lei di fare il sottosegretario?
Sì, non me l'ha proposto in tempi non sospetti, non adesso con i responsabili, che responsabile, però gli ho detto guardati le tue cose perché avrai dei problemi per quello...
Perché dei problemi, lei dice? Sembra che invece accontentare questi...
La mia idea, supportata da quello che leggo anche oggi sui giornali, da quello che vedo alla Camera, da quello che sento alla Camera, che dovrà fare almeno 10 sottosegretari. A questo punto si ritrova con il problema che gli ha posto Scajola, si ritrova con il problema di altri deputati del PDL che dicono ma questi sono arrivati l'altro giorno, e c'è quello che succede.
C'è una cosa a ruota, lei dice, dopo che certo, si accontenti alcuni, poi devi accontentare anche altri e così via.
Effetto traino,
beh non è male l'effetto traino. Nucara, vecchia volpe parlamentare, sa tutto.
Nucara, diciamola tutta, è uno spettacolo un po' cupo, un po' da crepuscolo, no?
Guardi, questo Andreotti ci ha insegnato a tutti.
Non fare il moralista, Parenzo, no, sì, cinico, sì, cinico, cinismo su questo.
Il problema è che non c'è alternativa a questo. Mo vi sentivo parlare prima del nucleare.
Sì.
Ora saremo pure cretini noi deputati che siamo a favore del nucleare.
Voi repubblicani siete sempre stati storicamente a favore del nucleare.
Saremo pure cretini, ma oltre a essere cretini io c'è pure Veronesi. C'è il professor Casale.
Ma Veronesi oggi qualche problema se lo pone,
No, non si pongo niente, perché guardi...
Veronesi dice che dopo quello che è successo in Giappone allora, una riflessione sulla sicurezza la dobbiamo fare.
Quella centrale in Giappone, io non lo dico da tecnico, ma mi sono informato ovviamente, visto che sono un nuclearista convinto. Quella centrale in Giappone è una centrale costruita nel 70.
Negli anni 70, sì.
Oggi le nuove centrali, quelle che potremmo costruire o che si costruiscono nel mondo, hanno un sistema di sicurezza 4 volte superiore a quella centrale.
Ma è quello che dico anch'io, Lucara, come sfondo
quindi
la porta aperta.
Quindi noi, se facessimo una centrale oggi in Italia, dovremmo avere un terremoto 4 volte superiore a quello che è successo in Giappone. Pensa lei che ci sarebbe rimasto qualche pezzo d'Italia alle piedi?
No, è la stessa idea mia. Però, Nucara, c'è un problema politico che si pone, perché oggi, ed è quello dell'opinione pubblica e del consenso, perché oggi il ministro Prestigiacomo, in un colloquio con Tremonti alla Camera, intercettato dalle agenzie, ha detto che bisogna uscire dal nucleare nella maniera più soft possibile, perché altrimenti ci fanno un mazzo così, altrimenti siamo costretti ad andare alle elezioni.
Ecco, vede, la forza di noi che siamo stati sempre minoranza è che possiamo dire quello che pensiamo. Quelli che vogliono essere maggioranza non possono dire quello che pensano. Abbiamo la libertà di dire quello che vorremmo.
Un po' è così.
Perché oltre ai costi che si donano in ballo, questi costi, il nucleare costa, poi ci sono le scorie. La politica estera italiana esiste, no? Perché dobbiamo stare in pace con la Libia, dobbiamo stare in pace con l'Iran, dobbiamo stare in pace con la Russia. Noi non possiamo avere più una politica estera autonoma.
Le minoranze.
Il problema della crescita dell'Italia come importanza di un paese industrializzato nel mondo, non c'è soltanto il problema dei costi. D'altra parte, mi scusi.
Se
è successa una disgrazia nelle centrali
in Slovenia e in Francia,
che stanno a ridosso della frontiera italiana, noi ci salveremmo.
No, certamente
no. Se una centrale che sta a ridosso dell'Italia, a Lione, in Slovenia, avesse gli effetti che ha avuto la centrale di Tokyo del Giappone, e noi non ci salveremo.
Scusi un attimo, allora come considera un ministro che se ne esce con una cosa di questo tipo? Non possiamo perdere le elezioni per il nucleare, come lo considera?
Cioè, lo considero una cosa sbagliata totalmente. Io non sono il presidente,
una cosa di improvvisazione,
né lo sarò mai. Io l'avrei cacciato già un ministro del genere.
Questo non è male.
Io non sono il Presidente del Consiglio, non lo sarò mai. Se la politica di un paese va a giorni alterni a seconda degli umori e dell'opinione pubblica, è meglio che cambia mestiere uno, non che non governi il paese.
Allora, io sono d'accordo.
Si governi casa sua, visto che la Prestigiacomo è donna, si governi casa sua.
Non è male, Lucara, ci dà grandi soddisfazioni, nel senso che poi è esattamente come la penso io. Uno come fa? Il ministro dell'ambiente, che 10 giorni fa, caro Parenzo, 10 giorni fa, la situazione era diversa, perché no, 10 giorni fa, forse meno, 5 giorni fa, forse la situazione era meno grave, allora non doveva parlare prima, doveva stare zitta prima. Ha detto avanti tutta col nucleare, il programma nucleare italiano prosegue.
Adesso dice
basta, non possiamo perdere le elezioni per il nucleare. È ridicolo, è un ministro ridicolo.
Fin quando noi non aboliamo i sondaggi, non abbiamo una politica.
E questo è il punto.
Bisogna abolire i sondaggi.
No, ma al di là di abolire i sondaggi,
e avere dei politici che abbiano coraggio di fare anche delle cose
apparentemente
impopolari. Ma
siccome non hanno coraggio, si fanno guidare dai sondaggi. Ora, in questi giorni, appresso a questo disastro, la gente vede quel disastro e dice: mamma mia, il nucleare. Ma darsi che tra un anno dicano un'altra cosa. Però io non posso pensare che Veronese sia un folle. Non posso pensare che Tullio Reggio sia un folle.
Veronese non ha fatto un passo indietro. Scusa, Parenzo, tu insisti con questo passo indietro di Veronese.
Fatela come volete.
Non ha fatto un passo indietro.
Io ti voglio bene, direttorissimo, ma...
Non ha fatto
il virgolettato del professore.
Allora, te lo leggo, perché tu pensi che abbia fatto un passo indietro, poi rispetto a che cosa?
Un passo indietro clamoroso.
Ma quale passo indietro? Veronese ha detto una cosa logica. Ma non ha detto riflettiamo, ha detto...
Lo avessi detto io, mi avresti mandato a quel paese.
No,
anche
insisti,
perché...
insisti, un'altra cosa ha detto, un'altra cosa, ha detto, te lo leggo, noi abbiamo, tanto te la devo mandare sul serio la borsa, noi abbiamo il vantaggio di ripartire da zero e di poter fare scelte libere da vincoli e siamo quindi nelle condizioni migliori per decidere con coscienza, prudenza, intelligenza e senza fretta.
Mi pare che non è contro il nucleare,
mi pare una cosa
di riflessione.
No, dice, cosa che è successa, dice, impone inevitabilmente a chi come me ha deciso di occuparsi di sicurezza degli impianti nucleari, di salvaguardia della popolazione, di mettere da parte lo sgomento, dunque il contrario di quello che dici tu, e prendersi una pausa di riflessione profonda. Ma questo è normale. La riflessione sulla sicurezza delle centrali, a parte che non ci vuole la pausa di riflessione, questo lo si dice sempre per dare impasto questa cosa all'opinione pubblica, perché la pausa di, la riflessione sulle centrali,
perché
dice sempre
prima avrebbero fatto le cose così alla Carlona.
No, ma infatti infatti la cosa ridicola è questa, perché uno dice prendiamoci la pausa di riflessione, sì, ma ho capito, ma la questione della sicurezza non è che viene tralasciata, è stata tralasciata negli ultimi mesi, cioè è una cosa in continuo sviluppo, cioè.
No, ma allora perché è così cauto, diciamo?
Ma Veronesi anche lui fa politica, abbi pazienza, anche lui deve dare le dichiarazioni per dire vabbè, la cosa del Giappone, adesso la riflessione sulla sicurezza, sono cose che si dicono così, cioè sono cose che si dicono.
No, un momento, io la cosa è molto più profonda, cioè io penso che il nostro paese non ha mai avuto una classe dirigente seria capace di prendere delle misure impopolari. In questo paese gli unici governi che hanno fatto cose impopolari ma giuste sono stati governi tecnici. Tutti
vabbè,
gli altri
allora
sulla questione del nucleare, questi furboni qui che fino all'altro ieri avevano venduto il fatto che avremmo pagato l'energia di meno, perché questo era il punto.
Va bene, nel lungo periodo sì, comunque il governo ha sempre detto che ci sarebbe stato
questo
un mix tra nucleare, rinnovabili
questo
e altre cose. Vabbè.
Punto di forza, allora? Pagare meno l'energia. Ora si rendono conto, guardando i sondaggi e sull'onda emotiva di questa roba qui, ma soprattutto sul fatto che tutta l'Europa ci sta ripensando.
Ma non è vero, non è vero, ma non è vero.
Merkel, perché ha chiuso degli impianti?
Ma ogni paese ha la sua...
Perché sono impianti obsoleti, sono impianti vecchi, hanno paura che possano avere dei problemi.
Comunque, il punto...
chiude oggi.
Qui guardano ad altre cose, il governo guarda alla possibilità di perdere il referendum, guarda la possibilità che questa cosa qui sia negativa per i sondaggi e dunque nell'opinione pubblica.
E quindi non sono convinti.
Ma sì, ma non è che non sono convinti del nucleare dopo la cosa del Giappone, sono convinti, cioè, che la cosa, che continuare a difendere il nucleare o una ricerca sul nucleare, lo sviluppo del nucleare,
possa far perdere consenso.
Allora,
complimenti, che razza di governo è?
A me lo dici, caro Parenzo. So che non ti interessano le cose che succedono nel mondo dei repubblicani.
No, cioè non mi interessano, per carità, rispetto per
però dici non cambia, non cambia.
Ma la Malfa, che fine ha fatto la Malfa?
La Malfa è passato, diciamo, com'è la geografia dei repubblicani, caro Nucara?
Perché
pare che lei abbia unito, abbia riunificato tutti i repubblicani, o sbaglio, a parte
ma
la Malfa.
Ma chi erano, scusa?
Nucara?
Sì.
Lei ha rimesso insieme tutti i repubblicani o no?
Sì.
Ma tranne la Malfa, certo. Sempre.
Ma la Malfa non l'ho rimesso, c'era, se n'è andato.
Eh?
E la Malfa c'era, non l'ho rimesso in piedi, se n'è voluto andare.
E dunque la Malfa no, però gli altri qui erano, la Sbarbati, no?
La Sbarbati e l'ex parlamentare Ossorio.
Ossorio.
Quindi due eravate,
diciamo, l'uomo di Francesco Compagna in Campania, quando Compagna viveva.
Scusi, la Sbarbati però non era nel centrosinistra? Però lei è stato eletto col centrodestra.
Sì.
E adesso
anche
sei
anche di antica data.
Ho capito, però voi una era col centrosinistra, ma non è in Parlamento col centrosinistra. Lei è stato eletto.
Adesso lei sta al gruppo misto da 7-8 mesi.
Vabbè, ha votato la sfiducia al governo.
Ha lasciato il gruppo del PD,
sì.
Ed è andato nel gruppo misto. Come peraltro sono io nel gruppo misto.
Nel gruppo misto, però è stato eletto col PDL lei, Nucara.
Ma sono il gruppo misto, sono state le, cioè,
è in maggioranza lei o no?
Mio caro amico, quanto vale il Partito Repubblicano in Italia?
Ah, beh, ma...
quanto vale secondo lei?
Ah, non lo so.
Quante volte vale? Cioè, sì. Secondo lei, quante volte?
Beh, adesso non vorrei essere così.
Farà
però...
lo 02, 03.
No, dico, mi dica il numero di voti: 100.000, 200.000, 250.000,
20.000, 30.000 voti.
No, qualcosa.
Questi dipendono solo a Reggio Calabria.
No, di più.
E come mai solo a Reggio Calabria?
Perché è calabrese.
Dipendono solo a Reggio Calabria.
Ma che è 200.000 voti? Non lo so, Luca.
No, 200.000 voti. Dico questo perché me l'ha detto Berlusconi. Cioè, quindi non so se mi ha detto la verità, ma non aveva interesse ad aumentare.
E allora?
Mi ha detto il tuo simbolo senza candidati.
Sì.
vale 0,5, sì. Grosso modo 200.000 voti.
Sì.
Allora... Un deputato costa 50.000 voti, 52.000 voti, un senatore il doppio.
Ma costa, quindi che vuol dire costa?
Costa elettoralmente.
Ah,
costa.
Elettoralmente.
Cioè vale. 50.000 voti circa, 52.000 voti c'è un deputato, no?
Sì, sì.
Grosso modo. Quindi se io sono titolare il mio partito di 200.000 sì. voti, grosso modo avrei dovuto avere 4 deputati e 2 senatori.
Invece?
Invece abbiamo avuto 2 deputati.
Allora lei si sente discriminato?
Quindi io sono in credito con il signor Presidente.
No, è fantastica questa cosa qua.
Ma è una follia pura questo discorso.
Che no. No, è follia che io sono andato al manicomio a farmi dare i dati. È no. Follia, che follia, sono andato al manicomio.
Ma lei si, ma lei ma si questo, rende
questo
conto?
Questo è contro il nucleare, secondo me ha mutuato, anzi mi ha rubato il mio motto di famiglia che insistisce che ci riusci.
Cioè?
Insistisci che ci riusci.
Insisti che riesci.
Ma... Quando ci riesce, ma con me non ci riesce, sono calabrese, testatura.
Capito, lo vuoi far passare per matto, invece non ci riesci.
No, ma è fantastico questo ragionamento, io immagino.
No, è un ragionamento un po' perverso, davvero.
Ma da perché perverso? È un ragionamento di una logica stringente.
Vabbè, ma i 200.000 voti, 200.000 voti sono virtuali, abbia pazienza.
No, Berlusconi, lei lo sa meglio di me che Berlusconi va avanti con i sondaggi, quindi io non ho i soldi per fare sondaggi. Quindi, no, non ce l'ho questa. Dico, siccome in Calabria, solo in Calabria abbiamo preso 50.000
voti. Ho capito, ma lei con chi sta adesso? Con la maggioranza o con l'opposizione?
No, io sto con la maggioranza.
Con la, però la Sbarbati con chi sta?
Salvo alcuni provvedimenti. Quando per esempio si è posto il problema di fare della protezione civile una SPA, ho comunicato.
Vabbè, d'accordo, la salvo alcuni provvedimenti. Benissimo, la Sbarbati che è tornata con lei, con chi sta? Con la maggioranza o con l'opposizione?
La Sbarbati adesso si adeguerà a quello che dice il partito, che deciderà il partito.
Siete in due.
Ma quanti siete? Due?
Che dobbiamo essere in tanti, Mazzini era solo poverino. Oggi nel discorso di Napoli, però era Mazzini, certo non ero io, ma non c'erano manco le elezioni.
No, ma non per lei, figuriamoci, è che simpatico.
ma lei abita nel famoso condominio Lucara, lei abita nel...
Ha citato Mazzini, Cassano, Rosario Romeo...
Tutti i repubblicani.
E la Repubblica Romana.
Senta, Lucara, ma lei abita nel famoso condominio di Scaiola, è vero?
Esattamente.
Ma l'ha visto? Di recente, no?
A chi? L'appartamento?
A Scaiola, no?
Lo vedo ogni tanto,
ma lì presto. Proprio a casa sua
abbiamo ritmi diversi perché io esco presto la mattina.
Ma, ma chi abita in quel condominio? Lori del Santo, lei?
Lei lo sa tutto, è uscito tutti i giornali.
Tu che, sì, no, ma lo so, non mi ricordavo adesso. Lucara, Lori del Santo,
mica ho fatto timore a dirlo. No. Lori del Santo, Lucara,
sì.
Scaiola e poi altre persone,
altri VIP famosi, no? Vabbè, ne parliamo un'altra volta. Quella casa
no, è Raul Bova, ma Raul Bova è una persona così gentile, così garbata, che non può essere definito VIP.
Un'ultima cosa, Nucara, ma quella casa è in vendita o no? C'è un cartello nella casa di Scaiola?
No, sta cercando, secondo quello che ha dichiarato lui ai giornali, di venderla. Il cartello non c'è.
Devo chiudere, a domani, grazie. A domani.
Radio 24. La passione si sente.